torniamo al Myanmar. In particolare il focus di questa diretta sarà sui rapporti che ci sono tra il colpo di Stato in Myanmar e gli importanti interessi economici cinesi nell'area, perché le vicissitudini del Myanmar diventano di difficile lettura se si concentra solo l'analisi sugli equilibri politici interni o sui conflitti tra le diverse etnie di una delle tante formazioni politiche uscite dall'era coloniale. Eppur nella tragedia della persecuzione delle minoranze religiose, delle deportazioni forzate della minoranza Rohingya e della violenza reazione statale alle proteste dopo il golpe, per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato al colpo di mano dei militari è utile uno sguardo al quadro geopolitico, perché il Myanmar fin dagli anni 90 e con accelerazione improvvisa negli ultimi tempi è divenuto parte delle aree di integrazione economica della Cina, assumendo una valenza strategica, specie per il controllo di alcune importanti materie prime e per l'accesso commerciale al mare. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno Maria, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio. E, sì, come accennavi te in apertura, il Myanmar, chiamato precedentemente Birmania, è un paese che nel corso degli anni si è trovato sempre più legato a doppio filo al sistema economico cinese e oramai una parte integrante di quel complesso sistema economico che è la Cina contemporanea. E, poi in realtà sarebbe da dire che di una vicinanza diciamo ideologica anche sul piano della cooperazione militare che va anche un po' più indietro nel tempo, perché le giunte militari birmane teoricamente sarebbero di ispirazione socialista, di quel socialismo carrista, chiamiamolo così, quindi la cooperazione con la Cina era anche precedentemente agli anni 90. Sicuramente a partire dagli anni 90 è emersa invece una fortissima cooperazione sul piano economico. Negli anni 90 cos'è che succede? Negli anni 90 vengono portate a compimento quelle riforme iniziate a partire dalla seconda metà degli anni 80 in Cina. Quelle riforme chiamate di apertura economica, in realtà parliamo di riforme fondamentalmente di stampo neoliberale, di riforme che portano al reintegrare la Cina all'interno del commercio mondiale e di andarsi a costruire un ruolo estremamente importante all'interno di questo. Come produttore di merce fondamentalmente, per trasformazione di materie prime, e su questo ruolo qua la Cina punterà per la propria crescita economica per i successivi 30 anni. Negli anni, questa operazione in Cina viene fatta a partire dagli anni 80 tramite le ZES, le zone economiche speciali, che sono delle zone dove si può produrre o commerciare comunque in deroga a determinati tipi di regolamenti, con regime di tassazione favorevoli, eccetera. Questo tipo di modello viene esportato anche in altri paesi, in Birmania. In Birmania inizialmente ha un po' di difficoltà ad attecchire, ma successivamente parte. E le ZES birmane hanno un fortissimo parallelismo con quelle cinesi, soprattutto negli ultimi anni. E, quelle di inizio anni 90 sono state quelle di Tilawa e Dawei, che sono stati fondamentalmente hub logistici, sono tuttora hub logistici. E, quella di Tilawa è un porto fluviale per container enorme, e l'altra invece è sempre un hub logistico più centro di produzione per gomma e legno di tech, quindi prodotti di esportazione. Successivamente è stata costruita un'altra ZES, la Chiafiu, non so purtroppo pronunciarla decentemente, che è un'altra area portuale estremamente grossa. Questo puntare su queste ZES sotto forma di hub logistici? Perché se uno va a guardare la posizione del paese, del Myanmar, vede che è un paese che si affaccia direttamente sul golfo del Bengale, sull'oceano indiano, e che dall'altro lato confina direttamente con la Cina verso delle zone anche molto industrializzate come quella della provincia di Yunnan. Questo significa avere la possibilità, e questo è stato poi fatto, di creare dei corridoi logistici che permettono di evitare quegli stretti, come lo stretto di Malacca, lo stretto di Singapore, tutta la regione degli stretti del sud-est asiatico, che sono delle zone che possono diventare estremamente calde per la Cina, perché sono delle zone dove c'è una forte presenza statunitense, sono delle zone dove è presente un altro concorrente regionale della Cina, che è l'Australia, sono delle zone su cui il Giappone ha una capacità di proiezione, dove altri paesi come la stessa Malesia hanno comunque i loro interessi e non sono disposti a cederli così facilmente alla Cina. E questo significa che chiudendo quegli stretti, o comunque andando a rendere in qualche maniera più difficoltosa la navigazione, possono creare dei grandissimi danni alla Cina, sia dal punto di vista delle esportazioni verso l'esterno, perché la Cina esporta moltissima merce, ma soprattutto tramite l'andare a strangolare i flussi di materie prime energetiche in entrata verso la Cina, perché la Cina è un paese che da un punto di vista energetico dipende molto dalle importazioni di combustibili fossili dal Medio Oriente, perché la Cina a livello di combustibili fossili ha carbone, e ne ha anche tanto, ma il carbone fa quel che può, e quindi deve importare petrolio e gas dal Medio Oriente, dall'Iran, ma anche dagli stessi Emirati Arabi, Arabia Saudita, eccetera. E non è un caso che in Myanmar sia stato costruito anche un imponente oleodotto di 700 chilometri che attraverso l'entroterra della Birmania arriva fino alla provincia dello Yunnan, e questo parte da una di queste zone economiche speciali, quella di Kaifu, un'opera di dimensioni notevoli anche proprio da un punto di vista dell'investimento economico, parliamo di più di 7 miliardi di dollari per la costruzione, e attenzione, questi dollari qua sono stati messi direttamente da partecipate dello Stato cinese, che ne detiene infatti più del 70% e la gestione esclusiva per più di 50 anni. Quindi parliamo di intere fette di territorio del Myanmar che sono state inglobate all'interno del sistema cinese. E questo è potuto avvenire grazie a quel rapporto di favore che vi è sempre stato fra i governi cinesi e le giunte militari del Myanmar. Le giunte militari birmane hanno la caratteristica che sono fondamentalmente il maggiore proprietario fondiario del paese. L'esercito possiede delle quote immense di terreno in Myanmar, possiede business estrattivi, parliamo soprattutto di giada, di business per legno, per legni pregiati anche, più tutta una serie di partecipazioni anche in campo più finanziario, con assicurazioni, gruppi immobiliari, insomma di più. E questo fa sì che vi sia un unico interlocutore per la Cina, e questo è il motivo per cui la Cina è sempre visto come fumo nell'occhio, negli occhi, qualsiasi tentativo di cambiamento anche solo democratico in quel paese, perché significa perdere un interlocutore privilegiato con cui è costruito un rapporto per più di 30 anni. E la Cina non è assolutamente disponibile a questo, perché è ben conscia dell'importanza strategica, per i motivi che dicevamo prima, che il paese riveste. Tra l'altro non dimentichiamoci che al di là del dato economico, avere una capacità di penetrazione in un paese che ti permette una proiezione immediata verso il Golfo del Bengale e l'Oceano Indiano, significa anche da un punto di vista militare avere la possibilità di proiettarsi direttamente verso un'area estremamente importante in cui vi è uno dei principali competitori geopolitici della Cina, che è l'India, con cui la Cina peraltro ha dei conflitti di frontiera aperti da 40 anni, c'è stati anche l'anno scorso degli scontri con diverse decine di morti nelle aree montuose dell'Himalaya, e questo ci fa intuire come vi sia quindi questa forte visione strategica da parte della Cina che impone di avere una presa su quello che succede in questo vicino meridionale. E questo è un rapporto simbiotico ovviamente con la giunta militare, che ha avuto solamente da guadagnarci da questo rapporto, altrimenti sarebbe probabilmente collassata sotto il peso degli scontri interetnici, sotto il peso dei propri fallimenti economici da anni.
Chiarissimo. Quindi sostanzialmente la Cina aveva tutto l'interesse a mantenere l'equilibrio che era comunque per lei favorevole del controllo militare del paese. Però io faccio l'avvocato del diavolo, come mio compito fare in questa situazione. Sappiamo benissimo che quella birmana era sostanzialmente una democrazia blindata, ossia l'accordo per il passaggio, fra virgolette, dalla dittatura militare alla democrazia, l'accordo stretto con San Suu Kyi, eccetera, era un accordo che prevedeva il mantenimento di amplissimi margini di controllo all'esercito all'interno del paese. Tutti i privilegi dell'esercito sono stati garantiti dalla cosiddetta transizione alla democrazia, e la stessa repressione violentissima nei confronti delle popolazioni Rohingya è stata assolutamente avallata dal governo fra virgolette democratico. Le dichiarazioni di San Suu erano assolutamente imbarazzanti nella migliore delle ipotesi. Ho sentito una sua dichiarazione nella quale lei affermava esplicitamente che i Rohingya insomma non erano una popolazione birmana e quindi erano insediati illegalmente, era una sorta di immigrati illegali da qualche centinaio d'anni, no? All'interno del paese, giustificando così una repressione ferocissima, l'esodo dei Rohingya verso il Bangladesh è frutto di una repressione che impediva alle persone di rimanere lì avendo salva la vita. Stiamo parlando di questo, non stiamo parlando di qualche repressione del diritto di espressione o altre piccolezze simili, stiamo parlando di roba grossa, di violenta repressione. E anche gli stessi equilibri nei confronti delle enclave di altre etnie come quella Kachin sono state mantenute dal governo. Quindi ecco, la domanda del diavolo è: perché in questo momento alla Cina faceva comodo il colpo di mano dei militari?
Questa, più che la domanda del diavolo, è una domanda da 100 milioni, nel senso che effettivamente è una faccenda che sarebbe molto interessante da capire. L'idea che mi sono fatto io, se non altro, è che possa essere saltato in qualche maniera qualche tipo d'accordo e l'esercito, perlomeno una parte comunque importante dell'esercito, abbia visto le ultime elezioni, che hanno comunque visto un'affermazione ulteriore del partito di Aung San Suu Kyi, come una minaccia a quelle garanzie che gli erano state date, e in questo è andato a reagire. Al netto di questo è un'ipotesi, purtroppo non è facilissimo avere delle notizie, anche delle fonti di analisi sulla faccenda. La mia ipotesi quindi è che in qualche maniera l'esercito si sia sentito non più garantito, e in questo sicuramente vi è stato anche un certo fattore esogeno, secondo me, nel senso che l'acuirsi comunque dello scontro con gli Stati Uniti, fra Cina e Stati Uniti, che c'è stato negli ultimi anni, ha portato sicuramente la governance cinese a voler serrare i ranghi e tirare le fila, per cui ha preferito, e non è detto che questa sia una mossa che gli riesca, perché potrebbe essere una mossa di quelle poi eccessivamente irruenti che finiscono per creare più danni di quello che si voleva, abbia voluto di conseguenza blindare completamente quello che vede oramai quasi come la colonia dal punto di vista economico, ovvero sia la Birmania. Questo qua, ad esempio, può essere una chiave di lettura di quello che è successo.
Sì, sì, ma chiarissimo, ma quindi la tua analisi è che il successo fuori dall'ordinario della formazione di governo che ha lasciato il partito dei militari, pur mantenendo i privilegi garantiti loro dagli accordi precedenti, in una posizione più debole, ha impensierito la Cina, che potrebbe aver spinto sugli alleati in divisa all'interno del Myanmar perché, come dire, forzassero la mano. D'altra parte sappiamo bene che la Cina non è toccata minimamente dagli effetti internazionali dei riflettori accesi sulla Birmania. I riflettori sono accesi sulla Birmania in Europa, negli Stati Uniti, ma sicuramente non in Cina, quindi da questo punto di vista i cinesi sono indifferenti. È una possibilità e mi sembra importante rilevarla. Certo, il dato che tu hai fatto emergere è comunque un dato significativo, perché è dato che ci racconta di come si stia modificando, no? Voglio dire, un assetto geopolitico a livello mondiale, perché poi non dimentichiamo che la stessa compagnia che controlla i porti in Birmania, ma anche in Thailandia, è la stessa che si è comprata lo strategicissimo porto di Taranto in Italia. Certo, il rapporto con lo c'è quello del Pireo in Grecia, cioè, quindi siamo di fronte a un tentativo da parte cinese di colonizzazione indiretta, specialmente per quello che riguarda le vie di comunicazione. Se mi si permette il paragone ardito, mi ricorda, stante l'enorme differenza di territori, le politiche della Repubblica Veneziana, che, come dire, non aveva un'autentica espansione territoriale, ma controllava una buona parte dei traffici marittimi in alcune zone strategiche per l'epoca, e mi sembra che in questo senso la penetrazione sui porti commerciali un po' ovunque da parte della Cina ci riporti a questa dinamica. Tu come la vedi?
Sì, ma questa è la politica, è uno degli assi portanti della politica estera cinese. Per quello che riguarda l'espansione nel sud-est asiatico e verso l'Oceano Indiano, è la cosiddetta politica del filo di perle, in cui fondamentalmente si tratta di andare a costruire una serie di insediamenti commerciali, logistici, porti, lungo tutte le principali vie di comunicazione degli stretti e non solo, in maniera anche da andare in parte a circondare la stessa Cina e di garantire comunque anche i flussi commerciali da e per l'Africa, che è un altro continente dove vi è una forte penetrazione cinese negli ultimi anni. E tra l'altro, attenzione, non dimentichiamocelo, noi parliamo di porti commerciali, ma i porti spesso e volentieri sono strutture dual use, a doppio uso. Quello che oggi è puramente un porto commerciale, domani mi può servire anche come porto militare. Magari non necessariamente per farci attraccare una fortissima e gigantesca flotta da guerra, che la Cina, tra l'altro, come potenza marittima, insomma, c'ha anche certe debolezze, ma banalmente per andare a supportare tutta la logistica che sta dietro a un intervento militare, alla capacità di protezione militare, che spesso è fatta di una quantità di container mossi con dentro di tutto e di più, impressionante. E quindi bisogna fare anche molta attenzione a questo dato, e secondo me, insieme all'analisi dei flussi economici, diciamo, tenere sempre conto anche del dato militare, che è sempre estremamente importante quando si parla di queste faccende, e lo è che parliamo della Russia, della Cina, degli Stati Uniti piuttosto che della Francia. In qualsiasi paese il dato comunque militare, quindi la propria capacità di sapersi garantire a un certo punto in maniera più o meno autonoma con la forza i propri interessi economici, rimane sempre importantissimo, e questo è vero anche per la Cina, come già accennavo prima sulla questione della capacità di proiezione verso l'India. La Cina ha questa politica espansiva, chiamiamola, che è è stata chiamata in varie maniere, tutto sotto un clero, politica armoniosa, con vari tipi di nomi che sono le traduzioni della nomenclatura che viene data in cinese, che viene presentata molto come una politica di espansionismo armonioso che non passa dalla colonizzazione brutale e violenta che invece ha caratterizzato l'espansionismo delle potenze occidentali e che tra l'altro la stessa Cina ha subito dalle guerre dell'oppio in poi per un'ottantina d'anni. In realtà, quando poi uno va a vedere alla prova dei fatti cosa che sarebbe questo espansionismo che viene presentato come un espansionismo in realtà vantaggioso per tutti, in realtà va a vedere che alla fine è vantaggioso solamente per le elite economiche e politiche di determinati paesi, in quel caso del Myanmar evidentemente della elite economico-militare che lo controlla, per la Cina stessa, o meglio per la sua classe dominante, per l'operaio che si spacca la schiena in una fabbrica o il contadino che vive in condizioni non particolarmente eccessive, in campagna forse non più di tanto, ma per le popolazioni locali no, non è così. Lo si è visto in Myanmar, lo si vedrà probabilmente nei prossimi anni in quei paesi dell'Africa che hanno visto una forte penetrazione cinese con delle dinamiche tra l'altro anche molto feroci di land grabbing e quindi di sottrazione di terre, in alcuni casi tra l'altro precedentemente anche a uso comune, per essere privatizzate per andare a produrre beni di esportazione per la Cina. L'espansione armoniosa cinese, ecco, si mostra poi nei fatti con i civili massacrati dall'esercito birmano nella sua sostanzialità, penso.
Chiarissimo, io ti ringrazio moltissimo, alla prossima, ciao.
Alla prossima, ci sentiamo, ciao.
Ciao.